Mentre i negoziati fra Russia e Ucraina a Istanbul aprono qualche spiraglio su una risoluzione pacifica del conflitto, tutto attorno succedono cose strane. Ad esempio, la Banca Centrale Russa stabilisce un cambio fisso fra rublo e oro che potrebbe restaurare una sorta di gold standard per la moneta russa. E Stati Uniti e Filippine organizzano una mega esercitazione militare in zone dove è piuttosto alta la tensione con la Cina. E ancora, rappresentanti dei governi di Cina, Russia, Stati Uniti e Pakistan si trovano per parlare della situazione in Afghanistan. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 30 marzo 2022 e questo è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata, d'Italia che cambia. Sigla! Scrive il Post che le delegazioni della Russia e dell'Ucraina si sono incontrate ieri mattina a Istanbul per il primo round di questa nuova fase di negoziati e lo hanno fatto all'interno del palazzo di Dolmabahce, che è questo importante e bellissimo palazzo bianco in stile europeo, il palazzo non più bianco, scusate, più grande della Turchia, fra l'altro, che si specchia nel Bosforo. E sono stati i primi negoziati dal vivo dopo oltre 2 settimane in cui le parti si erano solo incontrate in videoconferenza e sono successe un po' di cose, insomma, almeno si è smosso qualcosa. I negoziatori ucraini hanno messo sul piatto una sostanziale neutralità del paese e un successivo negoziato sullo status della Crimea. Che la Crimea, come saprete, probabilmente è la penisola ucraina annessa alla Russia nel 2014, anche se mai formalmente riconosciuta come russa dalla comunità internazionale, in cambio però di garanzie sulla sicurezza contro eventuali ulteriori attacchi da parte della Russia. La proposta dovrà ancora essere esaminata dal governo russo, quindi leggesi da Putin. Ma intanto il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky ha definito le trattative che si sono svolte come costruttive e il vice ministro della difesa russo Alexander Formin ha detto che, sempre a margine dei negoziati, che l'esercito russo ridurrà radicalmente le sue attività militari a Kiev e a Chernihiv, allo scopo di dichiarazione sua, aumentare la fiducia reciproca nelle future trattative per arrivare a un accordo di pace con l'Ucraina. Quindi, insomma, ci sono dei piccoli segnali di miglioramento della situazione e, tra l'altro, secondo il New York Times, questi progressi nei negoziati in realtà arrivano mentre le truppe ucraine sembrano respingere le forze russe intorno a Kiev e questo potrebbe ovviamente aver inciso. Dalla Russia, inoltre, è arrivata anche la notizia che un incontro fra Putin e Zelensky, che fin qui era stato rigettato con insomma, una certa convinzione, si potrebbe fare invece, ma solo una volta approntata una bozza di accordo di pace. Ora intendiamoci, la situazione ancora, insomma, resta quello che è, gli scontri stanno andando avanti e un accordo reale per il cessate il fuoco è ancora molto lontano, piuttosto lontano. Però ecco, è uno spiraglio, un segnale che arriva in un momento in cui pochi fin qui se lo aspettavano. Nel frattempo, come vi anticipavo nel sommario della puntata, succedono cose strane a margine del conflitto. Ad esempio, la Banca Centrale Russa, nell'annunciare che riprenderà ad acquistare oro dalle banche locali, aveva smesso per qualche giorno per via dell'aumento della richiesta da parte dei cittadini russi che stanno cercando di rifugiarsi nell'oro per paura della svalutazione del rublo, ha anche detto cosa curiosa che di aver fissato un cambio fisso rublo-oro di 5.000 rubli, quindi circa 52 dollari al grammo. Ora, cosa vuol dire questa cosa e perché è una roba potenzialmente grossa? Per 2 motivi, solo che per capirle dobbiamo fare qualche passetto indietro. Voi saprete forse, e se non lo sapete ve lo dico, che per anni il sistema monetario mondiale è stato ancorato all'oro. Praticamente sul finire dell'Ottocento quasi tutti i paesi del mondo praticavano quella che veniva definita la piena convertibilità delle monete in oro. Significa che avevano tanto oro nei propri forzieri, delle proprie banche centrali o quello che erano, quanto era il valore nominale delle monete che erano in circolazione in quel momento. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con gli accordi di Bretton Woods, questa cosa cambiò e di fatto rimase solo il dollaro a garantire la convertibilità in oro. Quindi tutte le monete erano convertibili in dollari e poi i dollari erano convertibili in oro a un prezzo fisso che all'epoca era di 35 dollari appunto all'oncia. Questa cosa però cambiò nel 73, quando venne abolito il gold standard e quindi cessò di fatto ogni legame fisso fra la moneta e la riserva di oro. Ora la Russia sembra voler recuperare almeno in parte quel tipo di meccanismo. Sembra, non lo so, forse, mettiamoci anche qui diversi punti interrogativi, sono supposizioni, non lo ha detto esplicitamente, ma questa mossa lo potrebbe far presupporre. E potrebbe farlo per svincolarsi dal dollaro e quindi evitare gli effetti peggiori delle sanzioni e al tempo stesso evitare la svalutazione del rublo. Potrebbe quindi voler sostituire il dollaro con l'oro e, ancorando il prezzo del rublo all'oro, rendere impossibile di fatto una svalutazione della propria moneta. Anzi, nello scegliere il prezzo del cambio, viene scelto un prezzo che è molto inferiore a quello dell'oro di mercato in dollari. Mi spiego, ad oggi il valore di mercato dell'oro è di circa 68 dollari, la Russia lo fissa all'equivalente di 52 dollari. E questo vuol dire tre possibili scenari, almeno credo. O si rafforza il rublo, o si svaluta il dollaro, o si svaluta l'oro. O forse un po' di tutte e tre le cose mischiate insieme. E vuol dire anche che pagheremo gas e petrolio russo ancora di più, perché se vi ricordate la Russia ha imposto ai paesi così considerati nemici di pagare le forniture solo in rublo. Quindi un rublo molto forte, ancorato a con un prezzo fisso all'oro, vuol dire pagare di più anche tutte quelle forniture, se continueranno a esserci. Sono ipotesi su cui ragionare. Ditemi anche voi la vostra se ci capite qualcosa sull'argomento e magari, insomma, cerchiamo di capire effettivamente quali scenari abbiamo davanti da questo punto di vista. Invece, per passare a un'altra notizia, prendo da Global Times, che è un quotidiano cinese in lingua inglese, una notizia passata abbastanza inosservata da noi, ovvero che ieri sono iniziate le più grandi esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Filippine della storia, con 9.000 soldati impiegati, di cui 3.800 filippini e 5.100 statunitensi. Ora, detta così, sembra una roba stratosferica, in realtà non lo è così tanto, nel senso che esercitazioni come questa ci sono più o meno tutti gli anni all'incirca in questo periodo e i numeri sono comunque simili a quelli di quest'anno, nel senso che se non sono stati mai 9.000, 8.900 per l'esattezza, come quest'anno magari erano 8.000, 7.500 o giù di lì. Tuttavia quest'anno la cosa assume un significato particolare, simbolico anche, sia perché è la prima volta che il numero di soldati americani supera quello di soldati filippini, sia perché questa cosa avviene nonostante ci sia un grosso conflitto in corso, e quindi è meno scontato impiegare tutte quelle forze militari in una zona lontana dal conflitto mentre c'è questo conflitto in corso. Secondo l'interpretazione del quotidiano cinese, questa cosa vuole essere una dimostrazione di forza da parte degli Stati Uniti che, nonostante la guerra in Ucraina, appunto, impiegano qualche migliaio di soldati in una zona calda, fra l'altro, per lanciare un messaggio proprio alla Cina, che con le Filippine ha una contesa territoriale in corso. E alla vigilia delle esercitazioni congiunte, il 27 marzo, la Guardia Costiera filippina ha accusato la sua controparte cinese di aver portato una delle navi, delle sue navi militari a pochi metri da una motovedetta filippina nei pressi della scogliera contesa da Pechino e da Manila di Scarborough. Prima ancora, il 14 marzo, le Filippine avevano richiamato l'ambasciatore di Pechino a Manila dopo che una nave della Marina cinese era stata individuata mentre si trovava illegalmente nelle acque nazionali filippine del sud-est asiatico. Insomma, ci sono altri movimenti tellurici da tenere d'occhio e cose che succedono anche in altre parti del mondo. Sempre da Global Times apprendo anche che la Cina ospiterà anche una riunione della cosiddetta Troika Plus, ovvero Cina, Russia, Stati Uniti più il Pakistan sulla situazione in Afghanistan. Secondo quanto riporta il quotidiano, i prossimi incontri sull'Afghanistan però non serviranno solo all'Afghanistan, nel senso non saranno solo un modo per discutere la difficile e drammatica situazione del paese, di cui abbiamo parlato più volte su questo format. Ma serviranno anche a riunire le parti e andare oltre i loro rancori. Il che, chiosa infine l'articolo, dimostra gli sforzi della Cina per promuovere la stabilità regionale e la sua capacità di mediare le questioni calde internazionali. E è evidente la narrazione della Cina come potenza di pace, la autonarrazione della Cina come potenza di pace, che media per evitare a tutti i costi i conflitti, ed è una narrazione, sia verso l'interno, ma anche anche verso l'esterno in questo caso, soprattutto verso l'esterno, visto che il Global Times è un quotidiano in inglese pensato per un pubblico straniero. Comunque, al di là del posizionamento del giornale, mi sono sembrate due notizie interessanti, che quelle appunto che vi ho riportato del Global Times, di cui non si è parlato molto e che ci aiutano anche a capire meglio come i media cinesi e quindi di fondo il governo cinese inquadra all'interno di quale cornice inquadra le cose che stanno succedendo nel mondo, dando priorità diverse rispetto a quelle che danno i media nostrani. Detto ciò, io vi saluto, spero che vi sia piaciuta, vi sia interessata la puntata di oggi. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Me Rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina della rassegna stampa di italiacambia.org, dove trovate tutti i giornali, tutti gli articoli che vi segnalo per restare aggiornati sui fatti di attualità. Ci vediamo domani e ricordatevi, chi si rassegna è perduto.